Buongiorno e benvenuti alla quinta lezione di studi strategici. Dobbiamo completare il primo capitolo di introduzione con le definizioni, con la descrizione a fondo della strategia e, come sempre succede, alla fine di questo capitolo introduttivo ci sono i due concetti più duri, più difficili, il primo dei quali è quello delle cosiddette dimensioni funzionali della strategia. E qui ci vogliono delle citazioni prima di discutere il concetto. Le teorie strategiche considerano sempre varie dimensioni funzionali che devono essere considerate nell'ambito della strategia generale militare e di conseguenza della strategia globale. Sun Tzu ne elencava 13, Clausewitz ne considera 6, intellettuale, morale, fisica, matematica, geografica e statistica. La classificazione che sembra più utile è però quella proposta dal britannico Michael Howard. Egli, nella sua critica all'unilateralismo strategico americano degli anni 70, che attribuiva importanza pressoché esclusiva alla tecnologia delle armi nucleari, suggerì che ogni strategia fosse sempre valutata tenendo conto di quattro dimensioni: la dimensione sociale, la dimensione logistica, la dimensione operativa e la dimensione tecnologica. Questo è vero. È anche vero che la strategia è permeata e modellata sia in teoria che nella pratica da tre insiemi di forze: logistiche, psicologiche e burocratiche. Ecco, da queste due citazioni noi possiamo vedere alcune cose. Innanzitutto, il termine dimensione funzionale è un termine che non descrive perfettamente il concetto. Molto meglio la seconda citazione, che guarda caso è di Bormann, uno dei più profondi studiosi contemporanei, e Bormann parla di forze. In effetti, se voi ci pensate bene, quando si ragiona, quando si fa un piano, quando si conduce un'azione strategica e la si dirige, molto spesso noi siamo vincolati da qualche cosa che è l'educazione che abbiamo ricevuto, educazione non solo a livello culturale, ma anche a livello sociale, come siamo cresciuti in famiglia, l'approccio alla vita. Quando si parla di dimensione sociale, si parla appunto del fatto che noi nasciamo in una famiglia che ci fornisce determinati principi, e questi principi poi sono quelli che sono i principi regolatori del nostro comportamento. La dimensione logistica. La dimensione logistica è qualcosa che agisce più palesemente che non la dimensione sociale, che spesso agisce senza che noi ce ne accorgiamo. Ma la dimensione logistica riguarda soprattutto la fattibilità. Se noi vogliamo fare qualche cosa, dobbiamo organizzarci. E la logistica, come vedremo, perché c'è tutto un capitolo dedicato alla logistica, è soprattutto l'organizzazione, la disponibilità di mezzi, la disponibilità di rifornimenti, tutti i problemi organizzativi connessi con i movimenti di forze o di denaro sono parte della dimensione logistica della strategia. C'era addirittura Eisenhower, il quale, quando era comandante in capo delle spedizioni alleate, prima in Nord Africa, poi in Sicilia e infine in Normandia, quando gli si presentava un piano di azione, lui non lo guardava neanche, lo dava al suo capo della logistica e diceva: dimmi se si può fare. Se si può fare, io lo esamino, se no è inutile che lo esamini proprio. Quindi voi vedete quanto è forte il condizionamento che è esercitato da queste dimensioni funzionali, in particolare sociale e logistica. Poi c'è quella operativa, ovviamente. la dimensione operativa che va a intrecciarsi con un complesso giuridico di norme internazionali che condizionano il comportamento, che risponde alla capacità nostra di introdurre un po' di arte in quello che viene fatto, e quindi anche la dimensione operativa è importante. Poi c'è ovviamente la dimensione tecnologica. La tecnologia è una forza, la tecnologia consente di fare qualche cosa e impedisce di fare qualcos'altro. Dipende dal nostro livello tecnologico, c'è chi ha il vantaggio della tecnologia, c'è chi non ce l'ha. E quindi voi vedete che anche la tecnologia è importante. Quindi noi parliamo di forze, va bene? Ora, Bormann invece di parlare di dimensione sociale parla di dimensione psicologica, e questo è vero. Quello che è divertente di Bormann è che lui cita la burocrazia come una forza, ovviamente una forza negativa. La burocrazia, in effetti, è molto più spesso una scusa per l'inazione che non un qualche cosa che freni il leader che debba svolgere la propria azione. Quindi voi vedete che ci sono un certo numero di cose che lo stratega deve considerare. Quando si comincia a ragionare su un piano, lo stratega deve essere consapevole che lui non ragiona in perfetta libertà. Lui ragiona secondo determinati canoni e deve capire anche quali sono i canoni che condizionano l'avversario. Quindi voi vedete che la dimensione sociale o forza psicologica è molto importante proprio per questi motivi, sia per quanto riguarda noi stessi, perché lo stratega si deve liberare quanto più possibile dai condizionamenti o comunque esserne consapevole, sia per quanto riguarda l'avversario. L'ultimo concetto del primo capitolo è chiamato l'equazione di Maxwell-Taylor. L'equazione di Maxwell-Taylor, che è questa qui, adesso ve la mostro, va bene. Maxwell-Taylor era un generale americano che da giovane fu mandato a Roma in segreto, in grande segreto, per vedere se gli alleati potevano aiutare l'Italia a uscire dalla guerra a fianco della Germania. Se ne tornò dicendo che a Roma era tutta una confusione e quindi non valeva la pena di sprecare forze, e con gli anni lui arrivò a concepire questa equazione. Strategy, strategia, è uguale alla moltiplicazione dei tre fattori, che poi sono stati chiamati i pilastri della strategia. Ends, i fini. Ways, gli approcci. Means, i mezzi. Ecco, il fine, ne abbiamo parlato. Il fine è quello politico. Il fine deve essere sempre la stella polare dell'azione. Altrimenti, come accadeva agli esploratori polari che perdevano nella nebbia i riferimenti, si finisce per girare attorno e non andare da nessuna parte. Quindi il fine è il primo aspetto che deve condizionare qualsiasi strategia. L'approccio o metodo è semplice. C'è un proverbio spagnolo che dice: quando si ha un martello in mano, ogni cosa assomiglia a un chiodo. La tendenza in strategia è di usare la forza in modo brutto, in modo brutale, senza pensarci sopra e senza accettare limitazioni. Quando invece, come succede anche per i lavori di casa, ogni tanto c'è bisogno del martello, molto più spesso c'è bisogno del cacciavite, di altri strumenti più fini che consentano di agire in maniera selettiva. Ci sarà un capitolo dedicato agli approcci e si vedrà che in fondo gli approcci sono talmente tanti che si giustifica l'espressione di uno studioso francese, il generale Poirier, il quale diceva che gli approcci erano talmente tanti che costituivano l'equivalente di una cassetta attrezzi, la boîte à outils, che era appunto a disposizione dello stratega. Come succede per i lavori di casa, ogni strumento va usato in maniera appropriata, quando serve, e quindi i vari approcci devono essere confacenti alla situazione. Maxwell Taylor ha inserito gli approcci per dire che non basta usare la forza, non basta bombardare, non basta fare determinate cose, ci sono tanti modi per piegare la volontà dell'avversario e bisogna farlo in maniera efficace, senza logorarsi e senza sprecare le forze. Il terzo sono i mezzi. I mezzi ovviamente sono necessari. Mezzi militari per la strategia militare, mezzi finanziari per la strategia economica. C'è appunto un proverbio napoletano che dice: senza soldi non si cantano messe, e questo è vero, senza mezzi non si può fare niente. Ecco, vedete, qui ci vuole una citazione proprio da Poirier. Razionalizzare l'azione o l'ideazione significa sostituire alle soluzioni empiriche dei problemi, impostate sul buon senso, la vita, il lavoro e la competizione delle imprese collettive, mettere invece dei calcoli delle decisioni e delle operazioni che siano fondati anzitutto sulla conoscenza il più esauriente ed esatta possibile delle relazioni necessarie tra diversi oggetti. Quindi su una chiara definizione della finalità e degli obiettivi delle azioni. ENDS di Maxwell Taylor. Infine, sul calcolo e la scelta nell'ambito del possibile degli approcci e dei mezzi che ci rendono capaci di conseguire questi fini. Ecco. La relazione, lui poi continuava, la relazione logica o di pertinenza che definisce ogni azione è quella che mette in accordo il suo fine, fattore determinante, e i suoi approcci e mezzi, fattori determinati. Io direi meglio, abilitanti. Di fatto sappiamo che la loro relazione non è lineare, transitiva, è una relazione circolare di determinazione reciproca che si traduce nei calcoli strategici e nelle procedure decisionali, in retroazioni degli approcci e dei mezzi sui fini, processo ricorrente e cibernetico. Cosa dice Poirier? Poirier dice che deve esistere un'interazione fra i tre pilastri. Non ci si può limitare, come dicevano alcuni studiosi del XIX secolo, ad attendere che il politico, nella sua grande saggezza, ci definisca i fini per poi applicare gli approcci sul campo e disporre dei mezzi. I mezzi richiedono anni per essere costruiti e per essere pronti. Gli approcci richiedono un controllo continuo della politica. La disponibilità di mezzi, infine, influisce sul fine. Se io non ho i mezzi, certi fini non li posso conseguire. Ecco, quindi abbiamo questi tre pilastri che ci dicono che le situazioni conflittuali non devono essere gestite semplicemente, come si usava ai tempi di Attila, con una serie di scontri all'ultimo sangue. Ci sono tanti modi per piegare la volontà dell'avversario e ottenere un risultato che sia durevole. Quando parleremo alla fine, in quel caso, parleremo appunto della possibile durata di una certa soluzione conflittuale. Con questi due concetti abbiamo chiuso il primo capitolo, il capitolo che definisce la strategia. Strategia come arte, strategia come scienza, strategia che richiede determinati personaggi, come il cosiddetto genio della guerra. E poi abbiamo visto due caratteristiche fondamentali della strategia, che sono appunto le dimensioni funzionali o le forze che influiscono sulla strategia e l'equazione di Maxwell-Taylor con i suoi tre pilastri. Quindi voi vedete già la strategia come qualcosa di stile tempietto, dove sopra c'è l'aspetto artistico e scientifico, e ricordo che l'aspetto scientifico è fondamentale soprattutto in fase di preparazione. L'aspetto artistico entra pieno nella cosiddetta strategia operativa, strategia dei mezzi, strategia operativa, strategia generale, strategia militare e strategie cosiddette di settore economico, culturale e diplomatico, nonché l'aspetto scientifico. Bene, avendo detto tutto questo, bisogna uscire fuori dalla impressione che la strategia sia filosofia pura, anche se esiste un'abbondante serie di libri che parlano di filosofia della guerra. Ma siccome la strategia è una scienza dell'azione, una prassiologia, dobbiamo ricordarci che la strategia si esercita in alcuni ambienti. Ambienti reali e poi, come vedremo, ambienti virtuali. Cominciamo con gli ambienti reali e cominciamo, guarda caso, con la Terra. E parlando di Terra dobbiamo cominciare a parlare di fattori morfologici e geografici. Questo è un aspetto che ha interessato gli studiosi di antichità prima ancora che noi, ma voi vedrete che quello che dicono gli studiosi di strategia dell'antichità, soprattutto i cinesi, ha una notevole importanza anche ai nostri giorni. Sun Bin innanzitutto dice: ciò che causa la sventura di un esercito è il terreno, ciò che mette il nemico in difficoltà sono i passaggi difficili. Per questo si dice che una palude di 1,5 chilometri può provocare la sventura dell'esercito. Traversarla lo costringerà a abbandonare il grosso delle truppe. Per questo si dice che il terreno causa la sventura dell'esercito e che i passaggi difficili mettono il nemico in difficoltà. Poi Sun Bin continuava dicendo: per sapere quale dei cinque tipi di terreno permette il successo, si dice che le montagne prevalgono sulle colline, le colline sulle montagnole del terreno, le montagnole sui costoni, i costoni sulle foreste e le foreste sulle pianure. Per sapere quale dei cinque tipi di terra permette la vittoria, si può dire che la terra verde prevale su quella gialla, la terra gialla su quella nera, la terra nera su quella rossa, la terra rossa su quella bianca e la terra bianca su quella verde. Ora, voi potreste mettervi a ridere di fronte a questa descrizione piuttosto apparentemente ingenua, però bisogna ricordarsi che la combinazione dei colori e degli elementi hanno una corrispondenza con la realtà. Perché gli strateghi parlavano di verde per indicare il bosco, di giallo per indicare la terra, il nero, chissà perché, per indicare l'acqua, il rosso per indicare il fuoco e il bianco per indicare il ferro. E gli studiosi continuano sui cinque tipi di terreno. Ma passiamo ai giorni nostri e passiamo, guarda caso, a un italiano, a due. Lui dice: la superficie terrestre, date le sue asperità, presenta ostacoli di ogni genere che rendono più o meno difficile il movimento sopra di essa. Talché, per facilitare il movimento stesso, l'uomo ha dovuto adattarsi a muoversi essenzialmente lungo le linee di più agevole percorribilità, intervenendo con la sua opera lunga e faticosa per facilitare il transito attraverso le zone di più difficile percorribilità. Questa frase 2 ci dice due cose. Primo, che il terreno non è sempre praticabile. Quindi la tendenza, proprio per muoversi in maniera veloce, è quella di usare le linee di più facile percorribilità, evitare gli ostacoli. Ogni azione strategica comporta degli ostacoli e quindi il terreno può essere un ostacolo e può limitare l'azione. Ovviamente il terreno è modificabile, a cominciare dai romani che costruirono le vie consolari intorno a Roma, ricordate l'Appia, l'Aurelia, la Salaria, la Nomentana, proprio per muoversi più rapidamente. Oggi come oggi le strade, le autostrade ci consentono un livello di percorribilità che è decisamente superiore rispetto al passato. Ma quello che è importante che voi sappiate è che nel terreno ci sono zone facili e zone difficili, che l'opera dell'uomo può intervenire ovviamente in fase di preparazione, per cui non c'è un ostacolo invalicabile. E qui arriva Mahan. La terra per sua natura è piena di ostacoli, la cui rimozione o superamento per mano dell'uomo produce l'apertura di vie di comunicazione o di strade. Poi c'è un altro aspetto, e qui si va dal giapponese Musashi. All'aperto, per esempio in una montagna, si deve sapere come trarre vantaggio dalle sue peculiarità. Dovete conoscere anche i punti di forza di un fiume, nonché di una palude. Dovete prefiggervi di sfruttare i vantaggi offerti dalla strategia in qualsiasi ambiente. L'essenziale è che voi respingiate il nemico in luoghi impervi, facendoli dare le spalle a questi posti. Quando il nemico si trova in questi luoghi impervi, non permettetegli di guardarsi intorno. Quindi Musashi ci dice due cose. Il terreno può essere sfruttato, può essere un vantaggio, e sia può essere un vantaggio perché ci assicura una protezione, sia perché noi possiamo costringere il nemico a trovarsi a combattere non solo contro di noi, ma anche contro il terreno. Per questo, arriviamo in Cina, diceva Sun Tzu, il generale non deve far muovere l'armata sino a quando non ha familiare l'aspetto del paese. Montagne e foreste, luoghi favorevoli alle imboscate e precipizi, paludi e forme della vegetazione. Arriviamo ai tempi nostri, con Mao Zedong, il quale dice: in effetti, queste due regioni montagnose dove si era rifugiata l'Armata Rossa nel momento di maggiore difficoltà, rimarchevoli ambedue per i loro rilievi, non costituiscono solamente oggi delle importanti basi militari, ma esse lo resteranno ancora domani quando le insurrezioni progrediranno. Ecco, quello che dice Mao Zedong è questo: il terreno, se sfruttato bene, può essere una base, un trampolino di lancio. Lo è oggi, lo può essere anche domani. E questo è un aspetto importante. Però bisogna fare attenzione. E qui arriviamo a quelli che nei loro trattati cominciano a metterci un pochettino di bromuro. La montagna non è che una zona defilata, faticosa da superare, un ostacolo passeggero che una volta vinto presenta un vantaggio all'esercito che è riuscito a impadronirsene, per evitare che diventi pericolosa per lui. Ecco, voi ricorderete che alla fine della Prima Guerra Mondiale si discusse a fondo fra italiani e austriaci se era giusta la strategia di conquistare le montagne oppure fosse preferibile muoversi lungo le valli. Non a caso la battaglia del Caporetto è stata una battaglia in cui l'esercito austro-tedesco si è mosso lungo le valli, aggirando le posizioni italiane che erano sulle montagne. Ma qui Geminini dice una cosa importante. Uno si deve impadronire per delle montagne, non solo e non tanto per acquisire una posizione dominante, ma soprattutto per evitare che il nemico se ne impadronisca. E poi si continuava con Geminini, il quale dice: ogni fronte costituito da un fiume un po' grande, ogni catena di montagna e ogni grande zona defilata che abbia nei suoi punti accessibili qualche trinceramento temporaneo, può essere visto come una linea di difesa, allo stesso tempo strategica e tattica, in quanto essa serve a sospendere per qualche giorno la marcia del nemico. Un esempio? 1866, guerra austro-prussiana. L'esercito austriaco si schiera in Boemia e non presidia i passi montuosi che separano la Boemia dalla Germania. E ovviamente i tedeschi ne approfittano, i prussiani passano attraverso questi passaggi e sconfiggono l'esercito austriaco. Bene, perché vedete, il terreno gioca sicuramente un grandissimo ruolo in guerra, ma esso non è niente di per sé, al più un ostacolo inerte, è la presenza delle truppe che gli dà tutto il suo valore militare. Da Annibale ai prussiani nel 1866, superare dei passi di montagna può essere più o meno difficile, ma se non c'è un'opposizione, i passi di montagna vengono superati, perché quindi ogni terreno è superabile per il nemico se non lo si difende a colpi di fucile, vale a dire con uomini vigilanti e attivi. Ecco, e qui la scuola francese, ho citato prima Berthaud e adesso Foch, dice una certa cosa. Bene, attenzione, la montagna va sfruttata con uomini vigilanti e attivi. È notevole questa puntualizzazione fatta da Foch. Più recentemente Severé diceva: bisogna diffidare delle idee preconcette e degli slogan. Per esempio, si pensa spesso che i corsi d'acqua siano un serio ostacolo per le operazioni militari, e ciò è vero, sia pure solo in parte. Ma i fiumi sono stati sempre attraversati quando necessario e il loro valore è molto maggiore come via di comunicazione lungo le loro vallate che non come difesa. È una fede troppo assoluta in qualche altra verità è già costata spesso cara. Ci si ricordi delle Ardenne invalicabili per le armate. Qui Severier cita un aspetto molto amaro per i francesi. Nel 1940 il piano strategico francese, concordato con gli inglesi, era quello di portare le forze migliori in Belgio per impedire l'avanzata della Germania, delle truppe tedesche, lasciando nelle Ardenne, che erano appunto ritenute invalicabili per le armate, delle forze di riservisti poco armate fatte da soldati meno addestrati. E cosa fecero i tedeschi? I tedeschi fecero passare le loro divisioni corazzate proprio attraverso le rodelle. Esattamente la stessa cosa era successa in passato a Napoleone, e forse citava la battaglia della Alma, i francesi dicono Alma, dove i soldati appunto francesi superarono delle scarpate e presero le spalle ai russi, come del resto la conquista di Montréal da parte degli inglesi nel 1756, che appunto fu ottenuta questa vittoria scalando un costone roccioso che i francesi avevano ritenuto invalicabile. Ecco, per concludere ci voglio un'ultima citazione. Il terreno, l'arma del debole, può annientare la superiorità tecnica del più forte. Pensate ai bombardamenti americani sulle giungle del Vietnam. Gli americani lo hanno preso a loro spese in Vietnam. I turiferi della guerra schiacciapulsanti dovrebbero ricordarsi che il deserto è molto sfavorevole al difensore, che non vi trova né riparo né ostacoli seri. Questo era stato scritto prima della prima guerra del Golfo, che dimostrò, seppur ce n'era bisogno, che il deserto non consente una valida difesa. La ripugnanza degli stati maggiori americani a impegnarsi in Bosnia, in un ambiente ostile e orograficamente difficile, mostra che essi hanno rapidamente ripreso la consapevolezza di questa dimensione. Voi vedete che Couteau Bergeri, uno studioso di strategia profondo che, ahimè, è morto qualche anno fa, usa un'espressione che ha fatto scuola: il terreno è l'arma del debole. Ecco, perché ci si aggrappa al terreno per resistere, per impedire al nemico di avanzare. Ricordate i greci, anzi gli spartani alle Termopili, quale resistenza opposero, essendo solo i 300, all'armata persiana. Però bisogna ricordarsi di una cosa. Qui noi non stiamo parlando dell'orografia a livello tattico. Noi stiamo parlando di orografia in senso più generale. Parliamo di regioni, regioni montuose, regioni desertiche, regioni paludose. La scala della strategia inevitabilmente è maggiore della scala della tattica. Quindi noi non parliamo degli indiani nascosti dietro i sassi di una gola che deve essere attraversata dal settimo nord del genere. Parliamo di qualcosa di più ampio e di più consistente. Un esempio, per chiarirvi le idee, la Prussia orientale. Quando i russi la invasero nel 1914, si ritrovarono che a un certo punto bisognava aggirare dei laghi, i cosiddetti laghi Masuri. Un'armata andò a nord, un'armata andò a sud. Bene, il risultato fu che i tedeschi, pur essendo inferiori di numero, riuscirono a battere prima un'armata e poi l'altra, perché si erano allontanate l'una dall'altra e quindi non si potevano più aiutare a vicenda. Voi vedete quindi che il terreno è l'arma del debole, come diceva Couteau Bergeri. Il terreno può essere un ausilio notevole, a condizione che ci siano uomini vigilanti e attivi a presidiarne i punti più importanti, i punti appunto che consentono meno il passaggio di forze, però non è assoluto, non è un potere assoluto. Quindi bisogna sempre prevedere la possibilità che l'avversario faccia qualcosa. Adesso allarghiamo un attimo lo sguardo, ampliamo il nostro settore di osservazione e parliamo di geografia, no? Per il marchese di Quincy, dice Couteau Bergeri, si sa quanto la geografia sia utile a ogni uomo di guerra e principalmente a un generale. Senza di essa non si può avere una conoscenza perfetta del paese nel quale si fa la guerra. L'evoluzione del mondo e i progressi delle scienze conferiscono una nuova importanza ai fattori variabili della geografia, rendendola una scienza ancora più viva. Al pari della geografia fisica, le altre branche umana, economica e politica hanno un'influenza costante e profonda sulla vita delle nazioni, in pace come in guerra. La politica e la strategia ne sono direttamente influenzate molto spesso da fattori comuni ai quali esse stesse reagiscono. Continuando con la citazione di Sellarié, la geografia militare ha come scopo lo studio delle risorse che presenta una contrada alle operazioni militari e si esamina i mezzi con cui ci si può avvantaggiare dal punto di vista dell'invasione e della difesa. Quindi bisogna conoscere bene la geografia e la statistica militare di un impero. Queste scienze, qui torniamo a Jomini, mancano di trattati elementari che restano da sviluppare, ma se queste scienze non sono pubblicamente professate, gli archivi degli stati maggiori europei dovrebbero essere ricchi di documenti preziosi per insegnarle. Ecco, le carte geografiche sono sempre state una preoccupazione dei militari. Ancora adesso, se voi andate a Firenze, vedrete che nella periferia nord di Firenze c'è l'Istituto Geografico Militare. Queste carte alcune volte sono disponibili anche per attività civile, alcune volte invece sono segrete e conservate gelosamente nelle casseforti. Questo accadeva in passato molto più di oggi, ma anche oggi ci sono delle carte geografiche che sono conservate in luoghi sicuri. Ecco, la geografia è sempre stata un fattore determinante della politica e della strategia e più in generale delle relazioni internazionali, sia pacifiche che conflittuali. Nei conflitti la geografia è, attenzione, una posta in gioco, un teatro operativo e ambiente operativo, non solo nei suoi aspetti fisici, ma anche in quelli umani, etnici, culturali ed economici. Alcuni fattori geografici, come le risorse idriche e la demografia, sono sempre stati importanti cause di conflitto. Altri, come gli elementi ambientali, hanno acquistato ai giorni nostri importanza maggiore del passato. D'altra parte, gli obiettivi di guerra e molti concetti strategici, come il centro di gravità dell'azione, il punto culminante della vittoria, che vedremo fra poco, sono spesso espressi in termini geografici. Ecco, ogni ambiente ha le sue specificità. La terra può essere permanentemente occupata, il mare può garantire una presenza continua, l'aereo invece, in campo aereo, può essere realizzata solo una presenza temporanea e virtuale. Però nelle operazioni terrestri è vero che la difesa è più forte dell'attacco, invece in quelle marittime aeree l'importante è possedere una superiorità maggiore. Quindi noi siamo usciti un attimino dal terreno vero e proprio e siamo passati nel campo della geografia, che abbraccia tutti gli ambienti fisici. Voi avete sentito anche che io citavo Sellarié, che parlava di fattori variabili. In effetti, nella geografia ci sono dei fattori costanti, o quantomeno fattori che variano lentamente, e fattori variabili che variano più velocemente, anche se a velocità decisamente basse. Un esempio? L'esempio classico ci è dato dal nord-est dell'Italia, Veneto e Friuli. Veneto e Friuli, che sia durante la prima guerra mondiale sia nella pianificazione della NATO dovevano essere il campo di battaglia nel quale si sarebbero scontrate le forze meccanizzate e corazzate del patto di Varsavia e della NATO, quindi consentendo una certa manovra. È vero che c'erano un certo numero di fiumi, ci sono un certo numero di fiumi che costituivano delle possibilità, garantivano le possibilità di rallentare quantomeno la marcia dell'invasore sovietico. Voi avete visto che si cita il fiume dicendo che il fiume è attraversabile. Però mediamente la coltivazione dei campi era tale che poteva permettere di concepire delle grandi battaglie fra carri armati. Se voi andate oggi a guardare la stessa zona, con i vigneti che si sono moltiplicati, con le colture un po' più sofisticate, con l'aumento degli edifici, dei centri commerciali, delle infrastrutture guarda caso, delle fabbriche, voi vedete che il nord-est dell'Italia non si presta più a questa situazione. E questo è un aspetto dovuto all'opera dell'uomo, quindi l'uomo modifica l'ambiente terrestre. C'è anche la natura che fa il suo corso. Pensate semplicemente all'Artico. La rotta di nord-est che collega il nord della Scandinavia con lo stretto di Bering e quindi con l'Oceano Pacifico, prima era praticamente non percorribile, se non per 2-3 mesi l'anno. Il povero e il buon Nordenskjöld, che per primo ha effettuato il passaggio sulla rotta di nord-est, ci ha messo 3 anni. Oggi si comincia ad avere i primi traffici di mercantili che attraversano tutta la rotta di nord-est grazie al cambiamento climatico per buona parte dell'anno. Negli anni 50 erano 4 mesi, adesso si parla di 6 mesi, tanto è vero che la Federazione Russa sta studiando un certo numero di infrastrutture da mettere in posizione per consentire lo sfruttamento di questa dimensione. E appunto, quando si parla di geografia, si parla soprattutto di risorse naturali. Risorse naturali per sfruttare il terreno occupato, risorse naturali per arricchirsi a spese degli altri, risorse naturali per danneggiare gli altri. Pensate alle guerre dell'acqua che si sono svolte fin dall'antichità e sono celebrate addirittura in un'opera di Verdi, l'Aida, no? Perché fra l'Etiopia e l'Egitto c'è sempre stato un fortissimo contenzioso a proposito del Nilo, dove gli etiopi volevano utilizzare l'acqua del Nilo e gli egiziani si opponevano perché sennò a loro ne sarebbe arrivata molto meno. Guardiamo il petrolio, l'uso del petrolio come arma di guerra. Nel 1973, voi non eravate ancora nati, quindi dovete chiederlo ai vostri genitori, a un certo punto ci fu la chiusura della disponibilità di fornire petrolio agli occidentali da parte dei paesi arabi. E questo fu una sveglia notevole per il nostro mondo. Bene, dopo la geografia parliamo del mare. Cos'è il mare? Il mare è un insieme di percorribili, zona percorribile, sia pure con certe limitazioni, perché ci sono passaggi obbligati, ci sono zone che non possono essere attraversate perché infestate da scogli, ci sono zone dove le tempeste sono fin troppo violente e il mare è fin troppo agitato, però il mare ha un vantaggio, costituisce una posizione centrale. Dal mare si può agire in tutte le direzioni sulla Terra. Quindi mare diventa spesso un anello di congiunzione, un ponte, una strada maestra, una posizione centrale. Il mare come posizione centrale è importante. Posizione centrale che ovviamente vede determinate interazioni, interazioni conflittuali, dirette e indirette. Il mare ha un grande interesse, il commercio. Il commercio è quello che giustifica, prima ancora dello sfruttamento delle risorse del fondo marino e delle risorse del mare, delle risorse adriatiche, l'importanza del mare come ambiente strategico. Va bene? E diceva Mahan, cambiate il flusso di uno qualsiasi di questi fattori come direzione o intensità e modificherete le relazioni politiche e industriali del genere umano. Guardate a quello che è successo quando venne chiusa la via della seta e guardate quello che è successo ogni volta che si chiude il canale di Suez, per avere un'idea di quanto i paesi dipendano dal passaggio delle grandi vie di commercio. Grazie.